credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Amici carissimi, bentrovati ed eccoci come ogni mercoledì puntuali con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus.
Radvam Schechtam, Chvala Christo.
I tich duschi vodchong schenks name pses radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati. Un saluto a tutti voi da Angela Ambrogetti, da Roberto Colangeli in console. Il Papa in questa settimana segue con la Curia Romana gli esercizi spirituali per la Quaresima. Niente udienza generale dunque questa mattina, sospese fino a sabato tutte le udienze pubbliche. Ma la settimana appena trascorsa è stata ricca di appuntamenti e udienze, tra cui l'incontro del Papa con i parroci di Roma, con i comuni rappresentanti dei comuni italiani, ma anche la presentazione della seconda parte del libro di Benedetto XVI, Gesù di Nazareth. Ma iniziamo dalla preghiera mariana dell'Angelus che si è tenuta domenica scorsa. Come consueto, il Papa l'ha guidata dalla finestra del suo studio in piazza San Pietro. Un riferimento importante all'Angelus, la preghiera del Papa per le vittime del disastroso terremoto e dello tsunami di venerdì scorso in Giappone. Il Papa ha lanciato un appello, ha detto: le immagini del tragico terremoto e del conseguente tsunami ci hanno lasciato fortemente impressionati. Oltre naturalmente alla vicinanza spirituale, il Papa ha pregato soprattutto perché tutti quelli che possono debbono portare un aiuto, e quindi rimaniamo uniti della preghiera, ha detto, il Signore ci è vicino. Ma come dicevamo, all'Angelus domenicale il Papa ha ripreso i temi delle letture della Quaresima e ha parlato della vera libertà, riscoprendo il senso del peccato, causa, ha detto, profonda di ogni male. Ascoltiamo le parole del Papa.
Questa è la prima domenica di Quaresima, il tempo liturgico di 40 giorni che costituisce nella Chiesa un itinerario spirituale di preparazione alla Pasqua. Si tratta in sostanza di seguire Gesù che si dirige decisamente verso la croce, culmine della sua missione di salvezza. Se ci domandiamo perché la Quaresima, perché la croce, la risposta in termini radicali è questa: perché esiste il male, anzi il peccato, che secondo le scritture è la causa profonda di ogni male. Ma questa affermazione non è affatto scontata, e la stessa parola peccato da molti non è accettata, perché presuppone una visione religiosa del mondo e dell'uomo. In effetti è vero, se si elimina Dio dall'orizzonte del mondo, non si può parlare di peccato. Come quando si nasconde il sole, spariscono le ombre. L'ombra appare solo se c'è il sole. Così l'eclissi di Dio comporta necessariamente l'eclissi del peccato. Perciò il senso del peccato, che è cosa diversa dal senso di colpa come lo intende la psicologia, si acquista riscoprendo il senso di Dio. Lo esprime il Salmo Miserere, attribuito al re Davide in occasione del suo duplice peccato di adulterio e di omicidio, contro di te, dice Davide, rivolgendosi a Dio, contro te solo ho peccato. Di fronte al male morale, l'atteggiamento di Dio è quello di opporsi al peccato e salvare il peccatore. Dio non tollera il male perché è amore, giustizia, fedeltà, e proprio per questo non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Per salvare l'umanità Dio interviene. Lo vediamo in tutta la storia del popolo ebraico, a partire dalla liberazione dall'Egitto. Dio è determinato a liberare i suoi figli dalla schiavitù per condurli alla libertà. E la schiavitù più grave e più profonda è proprio quella del peccato. Per questo Dio ha mandato il suo figlio nel mondo, per liberare gli uomini dal dominio di Satana, origine e causa di ogni peccato. Lo ha mandato nella nostra carne mortale perché diventasse vittima di espiazione, morendo per noi sulla croce. Contro questo piano di salvezza definitivo e universale, il diavolo si è opposto con tutte le forze, come dimostra in particolare il Vangelo delle tentazioni di Gesù nel deserto, che viene proclamato ogni anno nella prima domenica della Quaresima. Infatti, entrare in questo tempo liturgico significa ogni volta schierarsi con Cristo contro il peccato, affrontare sia come singoli sia come Chiesa il combattimento spirituale contro lo spirito del male. Invochiamo perciò il materno aiuto di Maria Santissima per il cammino quaresimale di poco iniziato, perché sia ricco di frutti di conversione. Uno speciale ricordo nella preghiera domando per me e per i miei collaboratori nella Curia Romana, che questa sera inizieremo la settimana di esercizi spirituali.
Dunque sono iniziati domenica pomeriggio gli esercizi spirituali in Vaticano con il Papa e la Curia Romana. Quest'anno le meditazioni sono proposte da padre François-Marie Letel, francese dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, professore presso la Pontificia Facoltà Teologica Theresianum. Il tema, la luce di Cristo nel cuore della Chiesa, Giovanni Paolo II e la teologia dei Santi. Amedeo Lomonaco ha chiesto a padre Letel con quale spirito si sia preparato a questi esercizi spirituali.
Mi sono immerso nella preghiera, ho detto di sì. Il grande avvenimento era la beatificazione di Giovanni Paolo II e dunque dovevo impostare questo corso di esercizi come una preparazione spirituale alla beatificazione di Giovanni Paolo II. E dunque per me è proprio una missione, una cosa che viene da Dio. Mi sento molto piccolo davanti a questa cosa, ma direi proprio mi affido al Signore e anche molto alla Madonna.
Può soffermarsi sul tema da lei scelto, la luce di Cristo nel cuore della Chiesa, Giovanni Paolo II e la teologia dei Santi?
Da tanti anni studio i Santi, sempre questo tema della santità è stato al centro di tutta la mia ricerca teologica. I Santi sono i grandi testimoni della santità della Chiesa e dunque attraverso la loro testimonianza, la loro riflessione, la loro esperienza è sempre la luce di Cristo che risplende. Allora Giovanni Paolo II è il Papa della santità, adesso proprio la beatificazione è il riconoscimento ufficiale della sua santità, è il Papa che ha fatto più santi e beati, e allora proprio Giovanni Paolo II ha presentato i santi non solo come esempi di perfezione cristiana, ma anche come teologi nel senso più alto, conoscitori di Dio, portatori nel mondo di oggi di questa luce di Cristo.
Come si svilupperanno le sue meditazioni, come si articoleranno, quale percorso seguirà?
Già la tipografia vaticana ha fatto per i partecipanti un libretto molto bello e ha messo sulla copertina un dipinto del Beato Angelico che rappresenta il girotondo dei Santi. cioè i santi del cielo che si danno la mano l'uno all'altro, e per me è come l'icona di questi esercizi. Dunque si parte da Giovanni Paolo II, è lui che nella grazia della sua beatificazione guida questo girotondo e dà immediatamente la mano a due santi più legati a lui, anzitutto San Luigi Maria di Montfort, che ha ispirato il suo Totus Tuus, e poi subito dà l'altra mano a Santa Teresa di Lisieux, che Giovanni Paolo II aveva proclamato dottore, come lui dice, come esperta della scienza dell'amore. Lei dà la mano ai due grandi dottori della scienza della fede, che sono Anselmo e Tommaso, che anche Giovanni Paolo II citava nella Fides et Ratio. Ho voluto anche integrare con due sante della fine del Medioevo, Santa Caterina da Siena e Santa Giovanna d'Arco, che hanno vissuto un momento molto drammatico della vita del mondo e anche della vita della Chiesa, dove c'erano tanti problemi, tante ferite. Poi ci saranno alla fine due laiche, la venerabile Concita Armida de Cabrera, una grande mistica, madre di famiglia, e poi la beata Chiara Badano, morta nel 1990, e che è anche la prima beata del movimento dei focolari. Poi finiremo con la festa di San Giuseppe, 19, l'ultima meditazione. San Giuseppe, che è il patrono del battesimo del Papa, cioè questo girotondo si concluderà con San Giuseppe.
Quanto è importante questa sua esperienza per la comunità dei Carmelitani Scalzi?
Questa scelta del Papa certo mi ha toccato molto personalmente, ma anche è stato motivo di grande gioia per i miei confratelli. E dunque è una cosa che viviamo in comunità. Tutto l'ordine del Carmelo, le Carmelitane, tutti pregano per il Papa, ma anche per il predicatore carmelitano. Una cosa veramente che coinvolge tutta la famiglia carmelitana.
Coinvolge tutta la famiglia carmelitana e coinvolge tutta la comunità di fedeli. Sì, cosa augura per questa Quaresima 2011 ai fedeli che ci ascoltano?
Di prendere una più viva coscienza della loro vocazione alla santità. Troppe volte i fedeli pensano i santi un po' come extraterrestri, persone senza difetti, mentre non è così. Santi erano persone come noi, con i loro limiti, le ferite, avevano avuto anche i loro peccati, ma a un certo momento hanno seguito Gesù fino in fondo. Ciò che auguro a tutto il popolo di Dio, preparandosi a questo grande avvenimento, che sarà una cosa enorme per tutto il mondo, la beatificazione di Giovanni Paolo II, prepararsi prendendo più coscienza della vocazione personale alla santità e facendo concretamente dei passi nella preghiera, nella vita cristiana, nella carità verso gli altri.
La Quaresima è iniziata esattamente una settimana fa, ed è iniziata con il rito della benedizione delle imposizioni delle ceneri. Benedetto XVI, nella Basilica di Santa Sabina sull'Aventino, ha iniziato la Quaresima con la messa e il rito delle ceneri in maniera solenne con la Curia Romana. Ce ne parla Paolo Ondarza.
Il nostro mondo ha bisogno di essere convertito da Dio, ha bisogno del suo perdono, ha bisogno di un cuore nuovo. Benedetto XVI apre così la Quaresima, tempo forte dell'anno liturgico, propizio per la conversione, l'ascolto della parola di Dio, la preghiera e la penitenza.
Si tratta di porre in atto un atteggiamento di conversione autentica a Dio, ritornare a Lui, riconoscendo la sua santità, la sua potenza, la sua maestà. E questa conversione è possibile perché Dio è ricco di misericordia e grande nell'amore.
Non è possibile realizzare la nostra conversione da soli, perché è Dio che converte. Alto il compito di ogni cristiano, ambasciatore del Vangelo: non attirare l'attenzione su sé, ma offrire la testimonianza della fede vissuta ad un mondo in difficoltà che ha bisogno di ritornare a Dio.
Con la nostra testimonianza evangelica, noi cristiani dobbiamo essere il messaggio vivente. Anzi, in molti casi siamo l'unico Vangelo che gli uomini di oggi leggono ancora.
Elemosina, preghiera e digiuno, opere di pietà, mostrano all'uomo la via per la conversione. E se è facile cadere nella tentazione di desiderare di essere ammirati per la buona azione compiuta, Cristo, ricorda Benedetto XVI, invita a riscoprire queste opere, non per amore proprio, ma per amore di Dio, come mezzi di conversione a Lui.
Come primo appuntamento oramai abituale per l'inizio della Quaresima, Benedetto XVI ha incontrato i parroci e i sacerdoti romani. Il sacerdote non è un amministratore, ma un uomo scelto da Dio per imitare Cristo, che sa essere come lui, umile, amare l'umanità, avere sensibilità per i poveri, sostenere con coraggio la Chiesa là dove è minacciata. Giovedì 10 marzo nella mattinata l'incontro in Vaticano del Papa con i sacerdoti e i vescovi romani e guidati dal cardinale vicario Agostino Vallini. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Avere l'occhio di Dio, non quello del burocrate. Non c'è alternativa per un sacerdote. San Paolo lo aveva compreso e scritto in quel capitolo degli Atti degli Apostoli che il Papa ha definito come destinato ai presbiteri di ogni tempo. L'attualità del testo antico è diventata materia di riflessione per il prete del tempo moderno, centellinata dal pontefice frase dopo frase. Il sacerdote ha affermato anzitutto non è un padrone della fede.
Il prete non si è a tempo solo parziale, si è sempre con tutta l'anima, con tutto il nostro cuore, per questo essere con Cristo e ambasciatore di Cristo, questo essere per gli altri, è una missione che penetra il nostro essere e deve sempre più penetrare nella totalità del nostro essere.
Il servizio, ha proseguito Benedetto XVI, chiama l'umiltà, che non è esibizione di falsa modestia, ma amore per la volontà di Dio, che proprio grazie all'umiltà del servitore può essere annunciata nella sua integrità, senza condizionamenti o preferenze.
Questo è importante, non predica un cristianesimo alla carta, secondo i gusti propri, non predica un Vangelo secondo le sue proprie idee preferite teologiche, non si sottrae di annunciare tutta la volontà di Dio, anche la volontà scomoda, anche i temi che mi personalmente non piacciono tanto.
Il testo paolino ha poi suggerito al pontefice spunti di riflessione sul tema della conversione. Conversione, ha detto il Papa, è soprattutto quella del pensiero e del cuore, per cui in realtà non sono le cose tangibili o i fatti del mondo così come si presentano, ma realtà è riconoscere la presenza di Dio nel mondo. Da questa visione il sacerdote deve condurre la sua corsa nell'umanità senza mai perdere, ha raccomandato Benedetto XVI, lo smalto degli inizi.
Non perdiamo lo zelo, la gioia di essere chiamati dal Signore e lasciamoci rinnovare la nostra gioventù spirituale, la gioia di poter andare con Cristo fino alla fine sempre nell'entusiasmo.
Il sacerdote, come Paolo, ha affermato il Papa, non deve pensare alla sua mera sopravvivenza biologica. Certo, custodirsi è doveroso, ma non dimenticando che l'offerta totale di sé, anche fino al dono della vita, è quella che assimila il sacerdote al suo modello, Cristo.
Il sacerdozio non è una cosa che uno trova un'occupazione, una professione utile, bella, che gli piace, che si sceglie. No, solo Dio può farci sacerdoti, solo Dio può scegliere i suoi sacerdoti. Qui appare chiaramente il carattere sacramentale del presbiterato del sacerdozio.
Pio XI, ha ricordato il Papa, rimarcava il problema della sonnolenza dei buoni, cioè della mancanza di argini che spesso gli stessi cristiani non oppongono alle forze del male. Il sacerdote, ha ribadito il Papa, è chiamato invece a vegliare e a pregare intensamente.
Vegliate su voi stessi, siamo attenti anche alla nostra vita spirituale. Pregare e meditare la parola di Dio non è tempo perso per la cura delle anime, ma è condizione perché possiamo essere realmente in contatto col Signore e così parlare da prima mano dal Signore agli altri.
La Chiesa è minacciata e lo sarà sempre, ha detto il Papa, ma questa consapevolezza, ha concluso, non deve mai far dimenticare altre immodificabili realtà.
La verità è più forte che la menzogna, l'amore più forte dell'odio, Dio più forte di tutte le forze avverse. E con questa gioia, con questa certezza interiore, prendiamo la nostra strada nelle consolazioni di Dio e nelle persecuzioni del mondo.
Nell'indirizzo di saluto iniziale a Benedetto XVI, il cardinale Vallini aveva definito la Lectio Divina l'ideale conclusione del recente pellegrinaggio a Cipro dei sacerdoti romani. Quindi, ringraziando il pontefice per il suo nuovo libro su Gesù, ha definito il volume Un buon compagno per la Quaresima. Affettuose e toccanti poi le parole che il cardinale vicario ha rivolto al Papa, ricordandone il 60° di sacerdozio che cadrà il prossimo 29 giugno e mettendo in risalto le qualità sacerdotali di Benedetto XVI più apprezzate dal clero.
La fedeltà umile e gioiosa, senza incrinature al Signore Gesù, la disponibilità totale a servire la Chiesa dove la provvidenza l'ha chiamata, fino al formidabile peso del Supremo Pontificato, l'amore alla parola di Dio e alla liturgia e la gioia di vivere il tempo secondo il ritmo dell'anno liturgico, l'esercizio dell'intelligenza e la passione per la ricerca della verità da proporre e difendere senza compromessi, la dolcezza del tratto e la magnanimità del cuore, la serenità dell'anima interamente donata a Cristo.
E a proposito di parrocchia, comune e parrocchia sono alleati nel creare una convivenza giusta e solidale nelle città. Il Papa lo ha detto ai rappresentanti dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ricevuti in udienza la scorsa settimana. Parrocchia e comune, ha detto, siano artefici di un modus vivendi giusto e solidale. Bisogna saper coniugare solidarietà e rispetto delle leggi affinché non venga stravolta la convivenza sociale. E ancora, il principio di sussidiarietà, ha detto il Papa, va mantenuto strettamente connesso con il principio di solidarietà, perché sussidiarietà senza solidarietà scade nel particolarismo sociale, ed è altrettanto vero che la solidarietà senza la sussidiarietà scade nell'assistenzialismo che umilia il portatore di bisogno. Lo abbiamo sentito varie volte fino a questo momento e abbiamo parlato già in diverse occasioni della seconda parte del libro Gesù di Nazareth di Josef Ratzinger, Benedetto XVI. L'opera è finalmente in libreria dal 10 marzo scorso, già 400.000 le copie vendute in lingua italiana, e stiamo naturalmente già parlando della seconda ristampa, 1 milione e più quelle nelle diverse lingue, 7 per il momento, 20 gli editori, ma naturalmente i numeri stanno crescendo. Un momento molto significativo quello della presentazione del volume Gesù di Nazareth, perché proprio all'inizio della Quaresima. L'opera, che illustra e figura il messaggio di Gesù dall'ingresso in Gerusalemme fino alla resurrezione, è pubblicata dalla libreria editrice Vaticana. Per avere una sintesi di questa opera ascoltiamo Sergio Centofanti.
Il Papa ha voluto scrivere quest'opera in un modo che possa essere utile a tutti i lettori che vogliono incontrare Gesù e credergli. Il libro inizia dall'ingresso di Gesù in Gerusalemme, come un re della pace. Non è un rivoluzionario politico, non si fonda sulla violenza. La violenza è uno strumento preferito dall'anticristo. Nel discorso escatologico, Gesù parla della distruzione del Tempio e di Gerusalemme. Dio, afferma il Papa, lascia una misura grande di libertà al male e ai cattivi. Ciò nonostante, la storia non gli sfugge dalle mani. Con Gesù è superata l'epoca del Tempio di pietra, è iniziato qualcosa di nuovo. Gesù stesso ha preso il posto del Tempio, è Lui il nuovo Tempio. In Lui Dio e il mondo sono in contatto. Con la lavanda dei piedi Gesù si spoglia del suo splendore divino per purificarci dalla nostra sporcizia. Attua una svolta radicale nella storia della religione. Davanti a Dio non sono azioni rituali che purificano, ma è la fede che purifica il cuore. Secondo l'esegesi liberale, Gesù avrebbe sostituito la concezione rituale della purità con quella morale. Ma allora, nota il Papa, il cristianesimo sarebbe essenzialmente una morale. La nuova legge, invece, è la grazia dello Spirito Santo, non una nuova norma, ma l'interiorità nuova donata dallo stesso Spirito di Dio. L'essere cristiani è un dono da accogliere. Pietro e Giuda sono due modi diversi di reagire a questo dono. Entrambi lo accolgono, ma poi uno rinega, l'altro tradisce. Pietro, pentitosi, crede nella misericordia. Anche Giuda si pente, ma non riesce più a credere ad un perdono. Il suo pentimento diventa disperazione. In Giuda incontriamo il pericolo che pervade tutti i tempi, il pericolo che anche chi è stato una volta illuminato, attraverso una serie di forme apparentemente minute di infedeltà, decada spiritualmente e non sia più capace di conversione. Con Giuda la rottura dell'amicizia con Gesù giunge fin nella comunità sacramentale della Chiesa, dove sempre di nuovo ci sono persone che prendono il suo pane e lo tradiscono. Il Papa affronta quindi la questione della diversa datazione dell'ultima cena nei sinottici e in Giovanni, optando per la versione giovannea. L'ultima cena avviene il giorno prima della Pasqua e Gesù viene crocifisso non nel giorno della festa, ma nella sua vigilia. Ciò significa che è morto nell'ora in cui nel Tempio venivano immolati gli agnelli pasquali. Gesù, in quella cena, dona se stesso come il vero agnello, istituendo così la sua Pasqua. Nel Getsemani il Signore sperimenta l'abisso del peccato, si affida alla volontà del Padre. Pietro è contrario alla croce, un atteggiamento, scrive il Papa, che rispecchia la tentazione continua dei cristiani, senza la croce arrivare al successo. Gesù chiede ai discepoli di vegliare, ma invano. La sonnolenza dei discepoli rimane lungo i secoli l'occasione favorevole per il potere del male. Parlando del processo a Gesù, il Papa sottolinea che a volere la sua morte non è stato il popolo degli ebrei come tale, ad accusarlo era l'aristocrazia del Tempio. Durante il processo Pilato chiede: cos'è la verità? E come Pilato, in molti oggi accantonano la domanda sulla verità come irrisolvibile, o per lo più si prova fastidio per essa. Ma senza la verità, ricorda Benedetto XVI, l'uomo non coglie il senso della vita, lascia il campo ai più forti, come dimostra la storia di tutte le dittature. Gesù viene crocifisso, le sue prime parole sono parole di perdono per i crocifissori, perché non sanno quello che fanno. Questa richiesta del Signore rimane una consolazione per tutti i tempi e per tutti gli uomini. Il buon ladrone proprio sulla croce ha capito che quest'uomo privo di potere è il vero re. Il buon ladrone è la certezza consolante che la misericordia di Dio può raggiungerci anche nell'ultimo istante. Nella passione di Gesù tutto lo sporco del mondo viene a contatto con l'immensamente puro. Se di solito, scrive il Papa, la cosa impura, mediante il contatto, inquina la cosa pura, qui abbiamo il contrario. Lo sporco del mondo viene annullato dal dolore dell'amore infinito. Gesù risorge. Senza fede nella risurrezione, afferma con forza Benedetto XVI, la fede cristiana è morta. Solo se Gesù è risorto è avvenuto qualcosa di veramente nuovo, che cambia il mondo e la situazione dell'uomo. Non è stato il miracolo di un cadavere rianimato. La risurrezione di Gesù è una sorta di mutazione decisiva, un salto di qualità, una possibilità che interessa tutti e apre un nuovo genere di futuro per gli uomini. Nella risurrezione, aggiunge il Papa, non può esserci alcun contrasto con ciò che costituisce un chiaro dato scientifico. Ci viene semplicemente detto che esiste un'ulteriore dimensione rispetto a quelle che finora conosciamo, e ciò non è in contrasto con la scienza. Gesù risorge, ma solo a pochi si manifesta. È proprio del mistero di Dio agire in modo sommesso. Di continuo, sommessamente, bussa alle porte dei nostri cuori, e se li apriamo, lentamente ci rende capaci di vedere. È questo lo stile divino: non sopraffare con la potenza esteriore, ma dare libertà, donare e suscitare amore. Nell'attesa che Gesù di nuovo verrà nella gloria, la barca della Chiesa naviga attraverso l'oceano agitato del tempo. Spesso si ha l'impressione che debba affondare, ma il Signore è presente, viene nel momento opportuno. E questa, conclude Benedetto XVI, la fiducia dei cristiani, la ragione della nostra gioia.
Sarà il segretario di Stato Tarcisio Bertone, insieme al nunzio in Italia Giuseppe Bertello, saranno loro due a recare domani in Quirinale il messaggio del Papa al Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano per i 150 anni dell'Unità d'Italia. Ascoltiamo una sintesi del messaggio.
Un'intensa e appassionata riflessione sul contributo che il cristianesimo ha dato all'identità della nazione italiana. È questa la cifra dell'ampio articolato messaggio di Benedetto XVI al presidente Napolitano per il 150esimo dell'Unità d'Italia. Il Papa ricorda innanzitutto l'apporto offerto dalla Chiesa alla costruzione dell'identità italiana fin dal Medioevo, con l'educazione, le attività assistenziali, l'arte e l'esempio di grandi santi. Per questo, afferma il Papa, l'Unità d'Italia realizzata nella seconda metà dell'Ottocento rappresenta il naturale sbocco politico di un'identità nazionale forte e radicata. Il Papa rivolge poi il pensiero al Risorgimento. Quest'ultimo riconosce passato come un moto contrario alla Chiesa e al cattolicesimo. Il pontefice non nega il ruolo di tradizioni di pensiero anche marcate da venature laiciste e tuttavia osserva: non si può sottacere l'apporto di pensiero e talora di azione dei cattolici alla formazione dello Stato unitario. Il messaggio affronta così il delicato tema della questione romana e dei suoi effetti dilaceranti nella coscienza individuale e collettiva dei cattolici italiani, divisi tra gli opposti sentimenti di fedeltà alla nazione nascente e all'appartenenza ecclesiale. Il messaggio annota che seppure vi fu conflitto tra Stato e Chiesa in seguito al processo di unificazione, nessun conflitto si verificò nel corpo sociale, giacché la società italiana era caratterizzata da una profonda amicizia tra comunità civile e comunità ecclesiale.
Avete ascoltato
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.